Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Caro Fazioli, è un piacere essere qui con lei anche in questa quinta stagione.
Sembrava ieri, avevamo davanti a noi una lunga estate e tutto è passato. Oggi è già il 31 agosto.
Non mi diventi malinconico, Fazioli, l'estate non è ancora finita, ha ancora tempo per oziare.
Insomma.
E tempo per scrivere, per i suoi romanzi, per le sue uscite in bicicletta, soprattutto per festeggiare i 5 anni di Un attimino.
Ha ragione, come si dice, un intero lustro.
Un lustro di attimini. Ma sa che questa parola, lustro, mi è sempre piaciuta un sacco.
Sì.
La sente com'è più nobile, più elegante di quinquennio, ad esempio, ma anche di decade o di decennio?
Beh sì, peraltro è l'unica di questo gruppo a non contenere alcun riferimento a un numero. Se non sai che cos'è un lustro, non ci arrivi di sicuro per ragionamento.
E poi questa cosa che lustro è sia un sostantivo che un aggettivo di significato totalmente diverso, io la trovo divertentissima.
Vero, e le aggiungo sul piatto l'espressione dar lustro, nel senso di far risplendere, dare valore, dare lustro alla casata, che so, al cognome.
Certo, dare lustro.
Sì.
Sa un po' di olio di gomito anche, dar lustro alla carrozza, per esempio.
Sì.
Una cosa un po' ottocentesca, mi piace.
Che vuole, Pagani, noi siamo old fashioned.
Sì, però non cominci con gli anglismi.
Agli ordini, mi viene da aggiungere agli ordini illustrissimo a proposito, che crea un'atmosfera veneziana settecentesca, no? Da commedia di Carlo Goldoni. Sì, illustrissimo.
Lei è un divagatore incurabile.
Vero.
Stiamo sul pezzo, ci proviamo? Lo sa da dove arriva il lustro inteso come periodo di 5 anni?
Illustrissimo no, glielo confesso.
Deriva da lustrum o lustratio, che è un rito di purificazione della Roma antica che veniva celebrato dai censori a Campo Marzio alla fine del censimento della popolazione, esattamente ogni 5 anni.
E alla fine la parola ha acquisito, diciamo per estensione, il significato di quinquennio?
Beh, così pare, è una specie di sineddoche temporale.
Forse più una metonimia?
Beh, non cominci già adesso a farmi le pulci però.
Illustrissimo no.
E basta con questo illustrissimo.
Ecco, questa è una battuta di Goldoni, l'ha detta precisa e identica.
Oh, Fazioni.
Una battuta della locandiera, se non sbaglio.
Sarà una lunga stagione.
La parola cara. Per la prima puntata dell'anno diamo il benvenuto a un ospite davvero speciale che aspettiamo da tempo. E finalmente eccolo, Giancarlo De Cataldo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e bentrovati.
Giancarlo De Cataldo ha scritto romanzi e saggi di grande successo, è tradotto in tutto il mondo e da molti suoi libri sono stati tratti film, documentari, serie TV internazionali. Ex magistrato, ha partecipato a processi importanti. Tra i suoi libri, oltre al celebre romanzo criminale del 2002, citiamo Delitto in cornice, uscito quest'anno per Einaudi.
Ma ci ritorneremo fra poco. Intanto prima vogliamo sapere quale sia la parola cara di De Cataldo.
Dialogo.
Dialogo.
Devo dire che le parole care cambiano nel corso dell'esistenza, no? Qualche anno fa avrei risposto in modo diverso. In questo momento il dialogo mi affascina perché mi sembra un sogno, uno scambio che non sia soltanto una rissa.
Sì, è una cosa che magari un tempo si poteva dare per scontato e adesso comincia a essere una rarità, un po' come la pioggia. La pioggia e il dialogo.
Bisogna mettersi d'accordo, vogliamo un dialogo? Dialoghiamo sul dialogo, anche questa potrebbe essere un'idea.
È una bella parola effettivamente, poi io, appassionato di radici, di etimologie, registro quanto molto spesso le parole che derivano dal greco siano belle anche da tenere in bocca. Dialogo mi sembra appartenere sicuramente a questa categoria.
C'è anche il logos nel dialogo, no? Quindi c'è,
sì,
come dire, l'emissione, il verbo, la parola, la comunicazione. Noi siamo molto sommersi di comunicazione. Ma domandiamoci se comunichiamo veramente, per comunicare veramente quello che ci serve è il dialogo.
E invece la parola che non sopporta, quella che quando la vede cerca di schivarla in tutti i modi, qual è adesso la sua parola grama?
In questo momento la mia parola gramissima è rabbia, si collega al dialogo, ce n'è troppa in giro, troppa rabbia, e c'è un uso improprio, la rabbia è qualcosa che a me ha sempre evocato furia, violenza, incapacità di dialogare, incapacità di incontrarsi. In questo momento invece le si fa assumere un senso positivo. L'atleta ci mette rabbia, il campione ha un atteggiamento rabbioso, ho conquistato la vittoria con rabbia,
sì,
fa parte di questa pulsione militaresca che ci sta opprimendo e che è veramente un segno dei tempi.
Devi quindi tirare fuori la rabbia, sì, è vero.
Che è la negazione dello spirito sportivo comunque.
È esattamente l'opposto, cioè esattamente è come dire, cominciare a dire ai bambini tutto ciò che è dal secondo posto in poi non vale, vale soltanto il podio, la vittoria, e la devi conquistare con la rabbia. Ecco, no, vorrei, come dire, vivere in un mondo in cui la rabbia torni ad essere non un valore, ma un disvalore.
Una malattia, perché poi c'è la rabbia, è anche come dire una malattia, qualcosa che fra l'altro è contagiosa, e anche la rabbia di cui stiamo parlando è contagiosa.
Certo, del resto dicevano i vecchi maestri, collera, ira, non dire io sono arrabbiato, io sono adirato.
Adirato, sì, è vero che adirato è sicuramente qualcosa di più nobile, un'indignazione
incollerito.
Nobile, sì, incollerito.
Bello.
Incipit. E approfittiamo della presenza di De Cataldo per invitarlo anche alla rubrica sull'Incipit. Si tratta del libro Delitto in cornice,
che è uscito per Einaudi, come dicevamo, è una storia della serie con protagonista il PM romano Manrico Spinori della Rocca.
E visto che De Cataldo l'abbiamo raggiunto sprovvisto del suo stesso romanzo, mi sembra giusto, è un autore che gira con i suoi romanzi, sarebbe inquietante.
Sarebbe strano.
E quindi leggerò io proprio il primo paragrafo. Cadavere di sesso femminile, così diceva la prima segnalazione. Doveva essere morta da almeno 2 o 3 giorni. Persino sulla soglia del capannone, dove Manrico e Cianchetti si erano arrestati per non intralciare il lavoro della scientifica e del medico legale, era impossibile sfuggire allo sconveniente odore della morte. Tenue, eppure inconfondibile, anche se era una di quelle spettacolose ottobrate di luminosi effluvi che rendono unica al mondo la campagna romana, anche se a tratti subentravano acri zaffate dalle sigarette che i barellieri fumavano annoiati e distratti, appoggiati all'inutile ambulanza della ASL di zona.
Le spettacolose ottobrate di luminosi effluvi è una di quelle frasi che incornicio e me l'attacco da qualche parte, veramente efficace. In generale devo dire, l'attacco di un romanzo, come in questo caso, ci porta subito dentro. Cadavere di sesso femminile, punto. Non c'è neanche un verbo. Forse in questo caso neanche serve.
Beh, volevo un inizio profondamente classico. Questo romanzo, Delitto in codice, è il 7° della serie di Manrico Spinori. E allora ogni volta che ne comincio uno di questa serie vado a vedere come ho iniziato in precedenza e cerco qualche soluzione nuova. Allora qui mi è venuto in mente di saltare i preliminari e cominciare nel modo più classico possibile, come abbiamo visto centinaia di migliaia di volte noi appassionati di letterature criminali, cioè con l'oggetto, con il corpo del reato. E da lì poi si sviluppa l'indagine in apertura, cioè come un'inquadratura che al primissimo piano poi si apre e va a inquadrare, l'ambiente circostante, con un vezzo letterario conveniente odore della morte. Il titolo di un romanzo di Lawrence Block, un classico, diciamo, del crime anni 70 e 80, mi è piaciuto così, come divertissant citare in questo inizio.
Bello che si infili il titolo di un altro romanzo nell'inizio di un romanzo, fa vedere proprio come la letteratura sia una rete, una vera rete di collegamenti. Fra l'altro i romanzi con protagonista Manrico Spinori sono fatti anche di contrasti, no? Qui si parla della morte di una protagonista del mondo dell'arte contemporanea a Roma e c'è l'ironia, la leggerezza dei romanzi con Spinori, però si tratta anche di una morte molto inquietante e si parla anche poi di deformazioni cutanee a scopi decorativi, delle scarificazioni, e anche in questo inizio c'è la spettacolosa ottobrata e poi l'essenzialità di cadavere di sesso femminile. Sicuramente è una serie, De Cataldo, nella quale gioca con i contrasti.
Sì, gioco con i contrasti a partire dal personaggio. Se volete, quando ho cominciato a pensare a Manrico Spinori, non è ossessionato dall'aver perso il grande amore della sua vita, perché alla fine ci è sceso a patti. Non è un missionario che ha sacrificato tutto il suo lavoro, perché io devo dire ne ho conosciuti pochi nella realtà, e mi piacerebbe raccontare anche, mi piace raccontare anche come si possa essere leali servitori dello Stato come Marico Spinori senza per questo essere dei supereroi. Non usa canali social perché è ostile a questa deriva del mondo contemporaneo e questo me lo rende molto simile.
Sì.
Nel contrasto però lui, che è un aristocratico, non avrebbe bisogno di lavorare ma deve farlo perché la mamma ludopatica si è giocata il patrimonio, è costretto a collaborare con il capo, che è esattamente l'opposto di lui. È una poliziotta ruvida, di origine proletaria, molto decisa, tanto lui è morbido quanto lei è puntuta.
De Cataldo, grazie, ci salutiamo e magari ci diamo appuntamento per qualche spettacolosa ottobrata in quelle delle campagne romane. Sarebbe bello vederne una anche da queste parti. Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie, a presto. Ripescaggi. Allora Pagani, quale parola ha scelto oggi di ripescare dalle profonde acque del desueto?
Bello, profonde acque del desueto. In realtà non si tratta di una singola parola, ma di un'opera intera.
Un'opera intera, addirittura.
Sì, ed è anche un regalo per lei, dato che conosco il suo smisurato amore per Dante.
Pagani, non penserà che il sommo poeta abbia bisogno di venire ripescato da noi?
No, non sono così sfacciatamente presuntuoso. Però dall'albero della commedia sono germogliate una miriade di opere ad essa legate, e ben poche hanno saputo resistere al passare del tempo con la stessa freschezza della pianta madre.
Apprezzo l'immagine poetico arboricola, ma dove vuole arrivare in sostanza?
Il ripescaggio di oggi è dedicato a recuperare la traduzione in milanese della commedia operata da Carlo Porta ai primi dell'Ottocento.
Ah, mi piace molto, devo dire, mi piace molto Porta, lo confesso.
Ne sono lieto. Un grande poeta che scriveva in dialetto milanese, che è poi simile al suo bellinzonese, Fazioli.
Sì, è molto simile, anzi, fra i dialetti del Canton Ticino, il bellinzonese è quello più prossimo al milanese. E devo dire che, anche perché il dialetto è la mia lingua madre, a volte mi piace ripetere i versi di Porta a voce alta.
Oggi ci provo io invece.
E quali versi mi leggerà?
Vediamo come va, abbia pazienza. Sì. Come le dicevo, nel pieno del periodo napoleonico, Carlo Porta tradusse alcuni canti nel milanese dell'epoca.
Sì.
La sua opera è straordinaria perché riuscì a tradurli anche nello spirito del suo tempo, dando loro un respiro che riporta alla Milano dell'Ottocento.
E dunque quale passaggio mi leggerà?
Avrei pensato all'inizio. Alcuni dei versi più famosi della storia della poesia, il famoso Nel mezzo del cammin di nostra vita.
Magnifico, legga allora, coraggio, legga, legga.
Farò del mio meglio con la pronuncia, considerando che il milanese di inizio 800 non è proprio la mia lingua madre.
No, direi di no, ma l'aiuto io, le leggo l'originale di Dante e lei subito dopo la traduzione di Carlo Porta. Pronto?
Sì.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita.
A mita strada del quel gran viaggio che fem a vun la volta al mondo là, me son trovà in d'un busc scur scur a facci, senza un sentè da poder seguità.
Ai, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura.
Dumà pensag me sente a venir scacci, ne le un busc in sci fasel de retrà, neger vec pien de spin sas in garbi, pesche ne quel del barilot di stri.
Il barilot di stri, davvero magnifico. Anche il modo in cui Porta non si limita a tradurre, ma reinventa, aggiungendo quell'ironia, quella vivacità picaresca che sono tipicamente milanesi. Peccato che sia un lavoro incompiuto.
Eh sì, Carlo Porta ha tradotto solo 5 canti e in maniera parziale, ma merita comunque di essere ripescato e riletto. Il primo canto è tradotto per intero e già solo quello basterebbe.
Sì.
Consiglio allo scopo la bella edizione pubblicata da Interlinea. Perché mi guarda così?
Beh, le confesso che sono sorpreso da questo suo bellissimo regalo e anche un po' commosso.
Sapevo che avrebbe apprezzato.
E prima che la commozione prevalga, direi che è meglio chiudere. Siamo arrivati alla fine.
E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.